In linea con il presidente. Ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30, appuntamento in diretta con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103. Chi comunica, vince.
Riprendiamo la diretta, quindi, dopo le prime introduzioni. Siamo al momento del nostro incontro con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Presidente, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a
tutti. Allora, oggi naturalmente l'apertura, l'ampia apertura, la vogliamo dedicare al terremoto, alla macchina organizzativa di aiuto della regione che è ancora sul posto, e non si tratta di fare delle gare, però come al solito ha risposto in maniera immediata.
Beh sì, la risposta è che io devo ringraziare tutti i volontari uno ad uno e tutti i veneti uno ad uno, perché la chiamata del popolo poi per la solidarietà, per le donazioni, è stata tale per cui oggi c'è la Protezione Civile Nazionale che dice basta con donazioni di beni materiali.
Esatto.
e piuttosto, se qualcuno vuol donare qualcosa, faccia diversamente, perché è altrettanto vero che la risposta c'è stata, la Veneto è stata esemplare. Lo è stata anche dei volontari, perché già dalle prime ore noi eravamo già tutti, come si può dire, già sul pezzo e pronti per partire. E alcuni sono partiti, altri non sono stati chiamati, anche per evitare, come si può dire, il caos delle attività poi in loco, perché poi, come abbiamo capito tutti, c'erano strade ostruite, e sono piccoli borghi di montagna, per cui il coordinamento nazionale della protezione civile ha deciso così. Non possono ricordare le unità cinofile che sono partite, che ci hanno fatto assolutamente onore nella ricerca delle vittime, ma soprattutto nella ricerca delle persone che abbiamo potuto salvare. E quindi grazie a tutti i volontari e al gruppo cinofilo e a quelli che io definisco gli angeli, cioè i nostri angeli a quattro zampe, che sono poi binomio inscindibile con i nostri volontari. L'elicottero del 118, e quindi lì siamo partiti subito col tema della sanità, e molti altri ancora. Insomma, un ringraziamento veramente di cuore a tutti. Certo che, come si dice, è finita la prima fase, che è quella dell'emergenza, adesso siamo entrati nella fase dell'assistenza, che è quella ancora più dolorosa, perché deve dare una prospettiva a questi sfollati. Il sistema Friuli ha funzionato, direi che lì deve essere applicato.
Infatti, a proposito della fase anche successiva, ricordiamo anche le iniziative di solidarietà. Il terremoto è stato in questi giorni, ed è in questi giorni che le popolazioni hanno bisogno di aiuto. La regione ha istituito un numero di conto corrente, quindi la domanda, visto che sono molte, tantissime le iniziative di solidarietà, la regione come gestisce poi questi introiti? Ricordiamo, Presidente, magari anche l'esperienza del numero SMS che era stato istituito per gli alluvionati del Brenta?
Ma semplicemente erogandoli direttamente sul posto, cioè il nostro riferimento sarà sicuramente il sindaco, i sindaci dei comuni più colpiti, penso a Matrice, a Cumuli, insomma i comuni più colpiti. Adesso non vorrei stare lì a fare tutta
la
Scala del Tronto e così via, e pensi solo che a Matrice ha 80 frazioni. A Matrice ha un'ottantina di frazioni, quindi piccoli microborghi, no?
Infatti.
E quindi la garanzia a tutti di che quei soldi che verranno trovati verranno appunto andranno a consolidarsi nel fondo del regionale, poi saranno portati direttamente a chi ha bisogno. Ma lo dico anche per evitare, perché ogni volta che si apre un conto me lo lasci dire, mi tolgo un sassolino dalla
schiena. Esatto, siamo qui.
C'è sempre il premio Nobel della situazione, che è l'unica roba che sa dire, fa chissà se,
dove vanno,
se i soldi arrivano in te. Ma quando tu inizi a dire così, ti stai già cercando un alibi per non donare. Allora, se si mette in dubbio anche il fatto che un conto pubblico gestito dalla regione si disperda in 1.000 rivoli, posso tranquillizzare tutti che non c'è nessun costo di gestione. Cioè, versato 100, arriverà 100. Non c'è nessun rimborso di mezzo, non ci sono viaggi in macchina, pranzi per andare a portare i soldi o altre cazzate del genere, me lo lasci dire, perché c'è gente forse che non ha nulla da fare di giorno e si diverte a far via, a esprimere considerazioni sui massimi sistemi su tutto quello che si fa. La solidarietà è una roba seria, chi ruba sulla solidarietà deve essere punito fortemente, soprattutto quegli strofini, quei delinquenti che vanno nelle case dei terremotati a rubare. Però c'è anche da dire, insomma, che se cominciamo a mettere in dubbio tutto vuol dire che c'è il disfattismo totale. Fortunatamente c'è una parte di comunità, che è la foresta che cresce, che dona, crede ancora in questo. il biglietto da visita mio e della mia squadra. Abbiamo gestito l'alluvione nel 2010, 235 comuni alluvionati, abbiamo gestito oltre 360 milioni di euro e non c'è stata una sbavatura.
Infatti, per quello io le chiedevo anche l'esperienza anche del numero SMS, perché quello era stato gestito direttamente dalla regione, 211.000 euro che sono arrivati e credo gestiti, perché Presidente, purtroppo a volte ci sono stati degli episodi, chiaramente non veneti, dove si è saputo che le donazioni sono arrivate perlomeno in ritardo, ecco, diciamo così, soprattutto
sì,
quelle
ma
legate.
Non è che la pianta che cade può fare la storia della foresta.
No, certo.
C'è una foresta che cresce. E mi creda, a volte ci vedo anche l'alibi dietro questa storia,
certo,
no? Perché non doni per i bambini dell'Africa che muoiono di fame, però neanche vai a fare la spesa magari al tuo vicino di casa che muore di fame, non sa come sbarcare il lunario, non ti presenti mai con una sporta di pasta o di altre cose.
Concreta.
Allora, se sei tanto preoccupato che le donazioni ti vengano rubate da altri, non fai altro che andare a fare la spesa e la porti magari a qualcuno che sta male, non ha di che vivere, la porti al prezzo del tuo paese. Informi su una famiglia che è in difficoltà. Allora, se uno vuol donare, trova il sistema per donare, se uno vuole rompere le palle, trova
ecco,
tutto il sistema per
ecco,
le palle.
Benissimo, quindi il concetto è chiaro. Senta, rimaniamo
molto chiaro.
Sì, rimaniamo in ambito di denaro in un certo senso, perché è notizia di queste ore della realtà amministrativa della Regione Veneto che ha effettuato pagamenti, tra l'altro in piena estate, ecco, quasi direi una situazione contro tendenza, per 235.727.180 euro relativi alle liquidazioni di spesa a imprese e privati. Quindi direi una performance, come lei ha già detto, di tutto rispetto.
Ringrazio tutta la squadra, i lavoratori della regione che hanno lavorato, dai massimi dirigenti a poi agli impiegati, a tutti, e ovviamente in primis poi al mio assessore Forcolin che ha la delega a seguire queste cose. È un impegno che mi ero preso con i veneti. Poi sa, ci sono fatti, io mi ricordo che 6 anni fa, quando abbiamo iniziato, c'è un sacco di articoli, la regione non paga, anni per essere pagati. Bene, abbiamo pagato 7.000 imprese del mondo della sanità, per cui oggi siamo a pagamenti a 30 giorni, si pagano i conti, si pagano le fatture. Abbiamo pagato anche quest'ultima tranche, ovviamente andiamo ci danno spazi come i francobolli, poi no, nelle notizie quotidiane. Perché, come dicevo prima, fa più rumore una pianta che cade una foresta che cresce. Cioè, diciamo ai veneti che la regione, questo è un obiettivo raggiunto, l'abbiamo riportata alla solidità e al fatto che si paga direttamente e velocemente chi fa i lavori. Questo non accadeva prima. Io, quando sono arrivato, ho trovato 1.300.000.000 di euro da sistemare nel mondo della sanità. Abbiamo fatto il prestito nazionale, però oggi paghiamo 30 giorni, 30, 60, dipende dagli
accordi. Nei termini commerciali, diciamo.
Ma diciamo nei termini anche dell'etica, perché non è che puoi pagare uno. Io, quando sono arrivato, c'era una gente che mandava soldi a 3-4 anni.
Infatti.
Ci si mette tempo a mettere in ordine le carte. Io penso che questo è un grande lavoro che stiamo facendo, e anche questo possiamo definire un intervento anticrisi. Perché con la crisi, senza lavoro, tu avanzi i soldi da un ente pubblico che non ti paga, non è il massimo.
No, ci sono anche dei.
Comunque sono 235 milioni di euro che entrano nel sistema dell'economia del Veneto. Volenti o nolenti, non è che questi vanno tutti in vacanza da oggi perché hanno preso i pagamenti.
Però respirano per un attimo.
Ma respirano, investiranno le loro imprese, pagheranno anche loro di conseguenza i loro debiti. È un'economia che gira, 235 milioni di euro non sono pochi.
Ecco, Presidente, potrebbero entrarne anche dalle vendite degli immobili che sono di proprietà regionale e che sono considerati inutili perlomeno per l'attività dell'ente. A che punto siamo con questo aspetto che era stato ampiamente annunciato anche nel programma elettorale?
Ma che stiamo andando avanti. Il vero tema è che se avessero fatto queste iniziative quando il mercato tirava una decina d'anni fa, si sarebbero venduti tutti i beni nel giro di poco tempo. Io lo feci come presidente della provincia di Treviso, addirittura con il conferimento dei beni, degli immobili della provincia, lo si può fare per legge, e penso di essere stato uno dei primi a farlo, negli appalti pubblici. Cioè, Silvia, tu mi fai una strada, io ti conferisco anche dei beni come pagamento, no? Il vero tema è che oggi i beni hanno difficoltà di mercato, perché tutti noi sappiamo com'è l'immobiliare, però non possiamo continuare a tenerci bene in pancia nell'attesa di, perché noi non siamo un'impresa, per noi ogni bene che abbiamo è una fonte di costo. Cominciamo a dire questo ai cittadini. Pensate a chi ha un appartamento, una casa, una baita, una maglia, quello che avrà. Comunque non è che è lì e non ha costi, perché un giorno c'è da ripassare il tetto, un altro giorno c'è da mettere in sicurezza una, poi sono tutti beni abbandonati. E quando sono affittati, diciamo anche questo, sono affittati dei prezzi talmente bassi che è un costo anche affittarli. Allora io dico, valorizziamo questi beni, l'oggetto sociale della regione del Veneto non è fare immobiliare, ma è curare i cittadini, dare risposte al sociale, fare strade, sistemare il territorio, fare interventi ambientali. Questo è l'oggetto sociale, non gestire immobili. Abbiamo aziende agricole, abbiamo alberghi abbandonati come in Cansiglio, abbiamo alberghi in esercizio come accade a Venezia, abbiamo un sacco di appartamenti, abbiamo le terme di Recoaro, abbiamo un sacco di robe che comunque anche nel venderle vengono valorizzate, perché mi scusi, poi mi zittisco, un privato che compra l'albergo San Marco del Cansiglio, che sembra la madre di tutte le battaglie, secondo voi quando ci metterà dentro 3, 4, 500 mila, 800 mila, mi sembra che sia il prezzo di oggi con l'asta deserta, lo compra per vederlo cadere o lo compra per farci qualcosa?
Beh, insomma, col campo di golf adiacente credo che sia anche abbastanza...
Sì, ho capito, ma se vogliamo fare la foresta integrale io sono d'accordo, ma se vogliamo fare anche la vita integrale, nel senso che non tocchiamo più niente in tutte le zone e facciamo cadere tutto, io non sono d'accordo, perché abbiamo visto che anche le maglie di Veneto Agricoltura, dove sono state prese in mano dei privati con delle convenzioni e quant'altro, sono state ristrutturate, si sono fatte un minimo di attività turistiche con agriturismi, con camere, e fra l'altro anche con decoro, anche filologicamente ben inserite in un contesto che è quello che so del Cansiglio, parlo del Cansiglio, potrei parlare di altra roba.
Certo.
E penso che questo sia il positivo, cioè il pubblico non deve fare quello che il privato fa meglio del pubblico, punto.
Certo. Presidente, ma per andare nel concreto, c'è qualcosa già in... c'è qualche particolare che ci può anticipare, qualcosa che sta andando a conclusione?
No, nel senso che abbiamo le aste in corso. Io spero che si presentino dei cittadini, anche un appello da parte mia, entrate nel sito della regione, sono sempre aste e noi cerchiamo di pubblicizzarle anche al massimo, la volontà di pensare di trovare qualche principe illuminato che faccia qualche bella offerta e parta da qualche bella iniziativa.
Benissimo, allora io chiuderei con un'altra tematica piuttosto costante, che è quella naturalmente dell'accoglienza. Lei è intervenuto nel progetto, non ho capito se reale o anticipato, di una eventuale tendopoli per i profughi a Risana, quindi in provincia di Treviso. Ci spostiamo un attimo sul territorio.
Ma guardi, non l'ho capito neanch'io, nel senso che c'è questa possibilità, vera, non vera, perché
sembra un po', insomma,
si sta presto poi a smentire quello che c'è di notizie. Allora, se non è vera è bene che si smentisca subito, se è vera confrontiamoci. Noi pensiamo che la tendopoli sia l'ultima frontiera di quello che è stata una gestione disastrosa dell'arrivo dei migranti in Italia, che la inviterei a non chiamare profughi, perché 2 su 3 non scappano dalla morte, non scappano dalla fame. Allora io dico, se le tendopoli debbono comparire e uso il condizionale, se le tendopoli debbono comparire ad Abano Terme e a Resana, che sono 2 comuni commissariati, dico che lo slogan è ti piace vincere facile, cioè vai a mettere le tendopoli nei comuni dove non c'è più un sindaco, c'è un commissario prefettizio, cioè vuol dire la fine della democrazia. Almeno se vuoi proporre una tendopoli, ripeto, e troverà tutta la nostra opposizione in tutti i comuni di Veneto dove si propongono, e vallo a fare almeno dove c'è qualcuno che può dirti qualcosa, non dove non c'è nessuno, dove c'è un commissario prefettizio che giustamente fa il suo lavoro come il prefetto fa il suo. Guardi, io non, sinceramente non ce l'ho con i prefetti, perché i prefetti sono dipendenti del Ministero degli Interni, ce l'ho con il governo che dà queste indicazioni, perché non ha, poi alla fine le indicazioni arrivano sempre da Roma.
Benissimo, noi la ringraziamo, Presidente, grazie per essere stato con noi, buona giornata, appuntamento a lunedì.
Grazie, buongiorno a tutti.
In linea con il Presidente, ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30, appuntamento in diretta con il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103, chi comunica vince.